Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Bene, in questo spazio parleremo di disturbi alimentari e dunque di tutti quei disturbi che mettono in luce una problematica, una difficoltà, un rapporto patologico del soggetto con il cibo, il peso, l'immagine corporea, il corpo stesso. Si tratta di disturbi estremamente diffusi nella nostra epoca e in particolar modo nel mondo occidentale, nella misura in cui diversi studi epidemiologici suggeriscono che circa il 10% della popolazione mondiale soffre di una qualche forma di disturbo alimentare. Tra questi disturbi rientra l'anoressia nervosa, che consiste in una drastica restrizione del regime alimentare che conduce ad una rapida e importante perdita di peso, perdita molto spesso accompagnata da un'intensa paura di ingrassare e da una percezione distorta della propria immagine corporea. Ma possiamo annoverare anche la bulimia nervosa, che è caratterizzata da una perdita di controllo sul cibo che conduce ad episodi ricorrenti di abbuffate, a cui fanno seguito molto spesso quelle che vengono definite condotte compensatorie, come il vomito autoindotto, il digiuno, l'abuso di lassativi o di diuretici e un'intensa attività fisica. Ma tra disturbi alimentari vanno annoverati anche altri tipi di disturbi, come quello da alimentazione incontrollata, che è una sorta di variante della bulimia, all'interno della quale si verificano sessioni di abbuffate di cibo, ma senza quelle che abbiamo chiamato condotte compensatorie, e altri disturbi alimentari noti e meno noti come l'ortoressia, la vigoressia o la drancoressia. E mi sembra singolare, paradossale, che la diffusione dei disturbi alimentari, cioè di disturbi che evidenziano nel corpo stesso la presenza di un nucleo reale di insoddisfazione, che sfugge a qualsiasi tentativo di imbrigliamento, che sfugge a qualsiasi tentativo di controllo, si sia verificata proprio all'interno di un discorso sociale che al contrario offre la possibilità di eliminare dal corpo qualsiasi tipo di imperfezione, sottoponendosi per esempio ad interventi chirurgici o a trattamenti cosmetici, che offre la possibilità di sfruttarne le potenzialità, che offre la possibilità di ottenerne il massimo piacere. Tuttavia, questa diffusione appare meno singolare, meno paradossale, se consideriamo che ad un primo livello è proprio il discorso capitalistico che spinge il soggetto a tentare di adeguarsi agli ideali femminili e maschili che vengono proposti a tamburo battente dal discorso massmediatico, lasciandosi sedurre, ipnotizzare dalle immagini delle modelle magrissime, dalle immagini delle dive da copertina o dei modelli muscolosi o degli atleti, e dagli sportivi in senso generale. L'individuo che soffre di disturbi alimentari tenta di adeguare l'immagine del corpo a questi modelli, presumendo di poter avere accesso prima o poi ad uno stato di benessere in cui il corpo basterebbe finalmente a se stesso. In effetti, l'anoressica che si sottopone ad un regime alimentare ferreo si immagina felice solo quando avrà raggiunto il peso ideale. La bulimica, che impiega ogni energia nel depurarlo dalle abbuffate, è convinta che smetterà di farlo non appena avrà acquisito le forme corporee desiderate. In questo senso possiamo ipotizzare che ad un primo livello l'anoressia, la bulimia e gli altri disturbi alimentari non hanno a che fare tanto con una disfunzione dell'alimentazione. Non si fondano su un cattivo rapporto col cibo, che semmai costituisce l'effetto e non la causa di queste problematiche, ma sulla credenza inconscia di potersi completare annullando le imperfezioni del corpo, le impurità del corpo, tutto ciò che non funziona nel corpo, tentando, lo dico in altri termini, di annullare lo scarto, che peraltro è strutturale, quindi impossibile da annullare, tra il corpo reale e la sua immagine ideale. Eppure ad un secondo livello dobbiamo constatare che per quanti sforzi facciano, i soggetti anoressici bulimici solo in apparenza ambiscono ad ottenere un corpo conforme ai modelli di bellezza in circolazione oggi, perché rincorrendo un ideale estetico che si rivela impossibile da raggiungere, un ideale del corpo che è sempre di là da compiersi, per definizione inarrivabile, si adoperano inconsciamente nel rinnovare la propria infelicità. Non fanno altro che ricercare la propria insoddisfazione. E questo ci spinge ad affermare che non è sufficiente la sola spinta del discorso massmediatico contemporaneo alla bellezza, alla magrezza, all'essere in forma o all'essere in piena salute perché si sviluppi un disturbo alimentare. Ma è necessario che questa spinta incontri un soggetto già attraversato da questioni irrisolte, un soggetto che nasconda una sofferenza inespressa, sofferenza che evidentemente non è stato in grado di simbolizzare attraverso le parole e che utilizza il corpo per farlo, che utilizza il corpo come megafono della propria sofferenza, proprio perché spostando la propria attenzione sul cibo, sul corpo e sull'immagine, può evitare di confrontarsi con ciò che non funziona nel campo della famiglia, dell'amore, dei legami sociali, della sessualità, della femminilità o della mascolinità, qualora si tratti di soggetti anoressico-bulimici, perché sappiamo che sono in forte aumento anche i ragazzi che sviluppano queste patologie. Provo a dirlo meglio. Rivolgendo ogni pensiero al conteggio delle calorie, alla misurazione del peso, alla fissazione per l'immagine, sia l'anoressica che la bulimica pretendono di mettersi al riparo dalle problematiche che accompagnano l'incontro con il desiderio dell'altro, un incontro che risulta sempre in qualche misura traumatico, perché non c'è alcuna garanzia che l'altro non ferisca, tradisca, ignori o scontenti il soggetto stesso. Credono, in altri termini, di padroneggiare il proprio desiderio senza metterlo in dialettica con quello dell'altro. Credono, per esempio, di tenere testa a dei genitori che non hanno lasciato sufficiente spazio all'emergenza di un desiderio personale con cui attraversare la vita, di genitori che non hanno permesso loro di sviluppare una passione personale che getti le basi per un progetto esistenziale in grado di sopportare le difficoltà dell'esistenza. Ed è per questo che molto spesso i disturbi alimentari emergono nel corso dell'adolescenza. Sappiamo, peraltro, perché ce lo dice la letteratura, che le famiglie delle persone che soffrono di disturbi alimentari molto spesso sono caratterizzate dalla presenza di una madre oppressiva, dominante, che non ha saputo dimostrare alla figlia il proprio amore, che l'ha utilizzata per soddisfare i propri bisogni narcisistici, o che non le ha offerto un modello femminile solido, Inoltre sappiamo anche che molto spesso c'è una forte complicità di un padre assente, debole o incapace di introdurre una netta separazione tra la mamma e la figlia. In questo senso potremmo affermare che al centro dei disturbi alimentari non c'è tanto il rifiuto del cibo o il rifiuto di nutrirsi senza abbuffarsi, e nemmeno il rifiuto dell'imperfezione del corpo, ma al centro dei disturbi alimentari troviamo il rifiuto dell'altro, rifiuto da intendersi sia come una modalità di difendere il proprio desiderio da tutto ciò che viene avvertito come angosciante nell'altro, lo abbiamo appena visto, una famiglia o uno dei due genitori particolarmente oppressivi, o mi vengono in mente altri esempi, difendersi dalla sessualità, difendersi dall'amore, difendersi dalla femminilità, ma rifiuto dell'altro che può essere declinato anche come una modalità di provocare una risposta da parte dell'altro da cui ci si sente rifiutati o da cui ci si è sentiti rifiutati. Perché? Perché il movimento di privarsi del nutrimento o di abbuffarsi è in qualche modo un tentativo maldestro, inconcludente, drammatico, all'interno del quale il soggetto anoressico-bulimico prova a rovesciare la propria posizione di impotenza nei confronti dei genitori, dei cari o delle persone che le stanno intorno, perché non mangiando o abbuffandosi tende ad angosciare l'ambiente che gli sta intorno. È chiaro che si tratta di una manovra di separazione che viene agita non a livello simbolico, ma brutalmente nel reale, e che se in un primo tempo può illudere il soggetto anoressico bulimico di acquisire una padronanza sugli altri, in realtà si tratta di una pseudo padronanza, così come si tratta di un tentativo di separazione il cui esito è negativo, tutto questo fa sì che in realtà la persona sia ancora più agganciata alle dinamiche familiari e sia ancora più incapace di individuare un desiderio improprio e impositivo con cui separarsi dalla propria famiglia. Perché? Perché diventando dipendente dal proprio disturbo alimentare si pone nella condizione di rimandare all'infinito la costruzione, per l'appunto, di un desiderio realmente soggettivato, l'accettazione di un corpo sessuato, l'assunzione dei rischi dell'incontro con l'altro, dell'amore e del sesso, tutti aspetti che indicano il buon esito della separazione dal nucleo familiare. E allora, per concludere, vorrei spendere alcune brevissime parole rispetto alla cura con i soggetti anoressico-bulimici per ricordare che, perlomeno dal punto di vista psicoanalitico, il percorso complicato, estremamente difficile con questi soggetti dovrebbe partire non tanto dalle questioni che hanno a che fare con l'alimentazione, con il cibo o con il peso, ma proprio a partire da ciò che non funziona a livello del rapporto con i genitori, del rapporto con l'altro sesso, del rapporto con la femminilità. Bisognerebbe, come dicono alcuni autori, spostare l'attenzione dallo stomaco al cuore, proprio per cercare di staccare, ed è un lavoro, lo ripeto, molto faticoso, che spesso getta nell'impotenza gli operatori stessi, siano essi medici, psicologi, psicoterapeuti o psicoanalisti, nel tentativo di sganciare il soggetto dal godimento solitario, autistico, che offre comunque il disturbo alimentare, perlomeno a livello inconscio, e tentare di riabbonarli, di farli riaffezionare ad un desiderio che sia veramente per la vita e che non sia rivolto contro se stessi e contro gli altri.